Dal Vangelo di Luca. Mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non verrà distrutta. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno? Quando esse staranno per accadere, rispose: Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo sono io e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi diceva loro, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Lode al Signore sempre. Il Vangelo di oggi lo abbiamo letto domenica l'altra. E lo rileggeremo domenica prossima. Dovrò inventarmi qualcosa di diverso per la lezione. E la Chiesa, alla fine dell'anno liturgico e all'inizio dell'anno liturgico, ci parla di questa fine dei tempi, che poi non è la fine del mondo. E il Vangelo riprende quando Gesù è davanti al Tempio. E ammira il tempio, dice che era l'ottava meraviglia del mondo, era stupendo. Questo tempio ricostruito da Erode. E il tempio ricostruito cominciò 20 anni prima della nascita di Cristo, e quando muore Gesù ancora non è terminato. Verrà terminato nell'anno 64 addirittura, e poi nel 70 verrà definitivamente distrutto. Per la costruzione del tempio furono impiegati 100.000 operai e 1.000 sacerdoti, perché le parti interne, le parti dove c'è la presenza di Yahweh e la parte riservata ai sacerdoti, poteva essere toccata solo dai preti. Quindi c'è stato un esborso finanziario e anche di mezzi. Non è che facciamo girare l'economia, a quel tempo gli operai non erano pagati o almeno erano forse sottopagati. Quello che interessa, ecco, questa maestosità del tempio, e il discepolo dice, guarda, Gesù dice, no, di questo non resterà pietra su pietra. E il discepolo dice, ma quando accadrà questo? Non è preoccupato, non è spaventato. Perché era il sentire comune, era che quando il Tempio veniva minacciato, Dio sarebbe intervenuto direttamente. Lo vediamo nell'Antico Testamento, specialmente nei Maccabei, quando questo Eliodoro entra nel Tempio per rubare il denaro, l'oro, e l'angelo lo percuote e dice chiaramente se avete qualche nemico, ditegli di entrare nel Tempio di Gerusalemme, perché fu bastonato e fu terrorizzato dagli angeli a difesa. Ma questo non è accaduto quando Tito entra a Gerusalemme. Come mai? Perché Gesù ha detto che il Tempio non c'era più la presenza di Dio, non c'era più la presenza di Dio, ma il Tempio era diventato il Tempio di Mammona. Cioè del denaro. Il Tempio era la più grande banca del Medio Oriente, ma non soltanto per i doni votivi o le offerte, c'erano anche le cassette di sicurezza che ci sono oggi. Se uno voleva conservare l'oro, lo dava in gestione ai preti, c'erano queste cassette di sicurezza. Quindi era incalcolabile, l'oro che c'era nel Tempio. Ma Gesù dice chiaramente: è diventata una spelonca di ladri, eppure poi i discepoli continueranno ad andarci. A volte è duro far cadere alcune convinzioni. E il discepolo, quindi, è lo stesso errore che ha fatto poi Giuda. Quando Giuda tradisce Gesù, non è un tradimento vero e proprio. Giuda dice: Gesù, ogni volta che viene messo alla prova, lui se la cava, anzi, lui dà un insegnamento nuovo. Gli faccio fare questo processo, così siamo nel tempo di Pasqua. Tutti i pellegrini da tutte le nazioni che vengono a Gerusalemme sentiranno la sua parola, sentiranno e magari si convertiranno. E invece Giuda tradisce, ma poi è tradito dai preti perché Gesù non avrà un processo regolare e poi Gesù si è lasciato ammazzare. Quindi Gesù, allora, ritornando al Tempio, Gesù dice chiaramente: badate a non lasciarvi ingannare. Ci sono persone, in realtà, che diranno sono io, traducono. Ma qui diranno io sono, che tra l'altro è il tema principale di questo pestum passato. Sono io sono e il tempo è vicino, non seguitelo. Gesù dirà chiaramente che il sole, la luna e le stelle cadranno con l'annuncio del Vangelo. Ogni volta che tu annunci il Vangelo, il sole, le stelle, la luna cadranno. Ma non sono gli astri reali, è tutto quello che tu metti su un piedistallo, tutto quello che tu metti al primo posto, tutto quello che tu lo fai assurgere a divinità, con l'annuncio del Vangelo, con la venuta del Signore, crolla e ci saranno guerre, pestilenze. Ma attenzione, dice Gesù, non è la fine, queste cose sono necessarie. Dei E se vi ricordate, 2 anni fa abbiamo fatto alla TUIL le cose necessarie. Quindi è necessario che nella nostra vita, scendendo nel particolare, che nella nostra vita crollino tutte quelle realtà che noi abbiamo messo al primo posto. È necessario. Ma Gesù dice: non sarà la fine. Tutte queste cose. E tutti questi dolori, perché poi ci resti male, soffri quando queste realtà cadono, tutte queste realtà sono le doglie del parto. E fa l'esempio come una donna quando partorisce afflitta e nel dolore, ma poi dimentica, tra virgolette, perché vede il figlio che è nato, vede la realtà no. Quindi quando nella nostra vita crollano tutte queste realtà, crolla un amore, crolla un'amicizia, crolla un lavoro, una ditta, crollano tante cose, crollano realtà religiose, non è la fine, ma dice alzate il capo e guardate, risollevatevi perché c'è un mondo nuovo. E se ci facciamo caso alla nostra vita, quando sono crollate tante cose, e se abbiamo perseverato in questo cammino d'amore, che non è soltanto il cammino religioso, ma un cammino d'amore nella vita, continuando ad agire, a non reagire, abbiamo visto che molte cose nuove, un mondo nuovo è nato. Non dobbiamo lasciarci spaventare da queste pseudo-profezie che dicono che adesso girano ancora. Che c'è la fine del mondo, la profezia di chi è questo? Non mi ricordo, che quando ci sarà il Papa Nero, finirà la Chiesa, finirà il mondo. Papa Nero è proprio Francesco, e non Papa Nero negro, nero. Papa Francesco è un gesuita. I gesuiti Si dice che il superiore generale dei gesuiti è il Papa Nero. Quindi qui c'è il Papa Nero per eccellenza, perché e quindi ci sono tutte queste profezie che la Chiesa sta terminando, che il mondo sta per finire. Quindi prepariamoci, prepariamo la carne simmentale, prepariamo il tonno e le candele, perché ci saranno i 3 giorni di buio. Voi scherzate, ma ci sono persone che le hanno preparate anche da Novara, di Novara. Mi hanno detto: guardate, quando comincerà a fare buio, io prendo la macchina e vengo da voi. Quindi, per dire, Gesù dice: ma non seguiteli, è necessario queste cose, ma si riferisce alla vita nostra. Attenzione, anche Sant'Agostino, il famoso Sant'Agostino, nel Breviario dei Preti, ci sono due letture nell'ufficio delle letture, una è la parola e un'altra è un commento. Il 90% dei commenti sono di Sant'Agostino, ma Sant'Agostino, quando vide che i barbari entrarono a Roma, disse: è la fine del mondo. Quindi Sant'Agostino pure si sbagliò. Ma Sant'Agostino muore nel 430 e il mondo ancora sussiste. Quindi non stiamo a preoccuparci, invece guardiamo le varie realtà che crollano nella nostra vita a mano che il Vangelo prende piede. Ma la cosa importante di questo Vangelo è: sono io, non seguiteli. Alla lettera io sono. Io sono è il nome di Dio nell'Antico Testamento, il tetragramma, quando Yahweh si presenta a Mosè, da questo nome da riferire al faraone. Questo io sono è impronunciabile perché il nome di Dio arriva a Gesù e dirà: io sono, io sono. E qui io ci vedo veramente il fallimento di una religione tradizionale, una religione fatta soltanto di precetti e di norme e di cose. Perché se veramente noi a poco lo stiamo scoprendo, Gesù dice: io sono varie realtà. Gesù dice: io sono la porta, io sono il pastore bello, io sono la luce, io sono la vigna, io sono il pane, io sono la resurrezione. E quando dice io sono, fa cadere 800 soldati. E io sono, e questo io sono dovremmo prenderlo anche noi, perché chiaramente Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E il cammino che noi dobbiamo fare è quello di diventare Gesù, è quello di essere Gesù nella Chiesa, nel mondo, nell'umanità, nella nostra famiglia. Quindi essere Gesù, significa essere io sono. Quindi io sono la porta si riferisce anche a noi. Io devo essere porta di ingresso al divino per quanti si relazionano con me. Io sono luce, questo l'abbiamo detto diverse volte. Io devo essere una persona luminosa e non al nero di seppia, oppure le tenebre, quindi le tenebre sono la religione. Persone tenebrose sono le persone religiose. Tra l'altro, ieri sera mi hanno mandato un mucchio di messaggi che c'era. No, no, no. In televisione c'era Recalcati che diceva che appunto le persone religiose sono tenebrose. Io non l'ho visto poi. Stanco com'ero, mi ero viaggiato da Paestum sino a Novara. Esatto, ecco la signora, la nonna dice religiose ma non di fede, ed è la verità. C'è questo cammino religioso, angoscia, ansia, depressione, cose. E questo cammino della fede, che invece è quello. E Gesù ci porta a questo cammino della fede. Quindi io sono la vigna. Non so se possiamo, buonasera, cantori, se possiamo fare questo canto, tu sei la vita, io, come termine della catechesi. Quindi essere vigna da portare, essere pane, farci mangiare. Attenzione. Quindi tutto quello che Gesù ha detto dell'io sono è il cammino veramente della fede, è questo riscoprire la divinità. Ce l'ha detto martedì scorso, il Signore ha spolierato, come si suol dire, ce l'ha detto martedì scorso e poi non lo abbiamo visto nei 3 giorni a Paestum. Ma non è soltanto un ritiro, abbiamo fatto questo ritiro, abbiamo fatto bello, bello, bello. E ha già fatto la parte mia. Qui adesso è tirar fuori questo divino che è in noi, questo divino per diventare Gesù. E non dire come Pietro, quando Gesù viene arrestato e c'è il processo, c'è il discepolo perfetto, chiamiamolo Giovanni, ma non è chiama Pietro. Pietro, vieni, vieni, puoi entrare, ti faccio entrare io c'ho il pass. E Pietro ha paura, dice no, no, resto qui. Resta con i soldati a scaldarsi, è notte e lui ha quella vecchietta che gli dice, ma tu hai lo stesso dialetto? Lui dice, io non sono. E resta fuori. E quindi qui è la scelta per noi dire, io sono o io non sono. Io sono però è la pienezza della vita, a questo noi dobbiamo arrivare. E qui è l'importanza delle affermazioni nella Bibbia chiamate confessioni, omologheo, e il dire già nell'Antico Testamento, Gioele 3:10, il debole non dica che è debole, il debole dica io sono forte. Quindi il malato non dica che è malato, io sono guarito, io non dica sono sfortunato, no, non dirlo, io sono fortunato e così via. Le affermazioni, perché l'abbiamo detto 10.000 volte, io ti darò quello che ho sentito dire da te. Quindi le affermazioni e cominciare a sentire. E poi si apre tutta un'altra pagina, quello di sentire, quello della preghiera, specialmente per noi che facciamo intercessione, ma sarà, non sarà, dire e ringraziare subito. Se noi preghiamo per la pioggia, dobbiamo uscire con l'ombrello, perché siamo sicuri che pioverà, credici. Credici. Quindi io sono forte, sono sicuro, sono amato, creano il mondo in cui vivi. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questo invito ad educere, a tirar fuori questo divino che è in noi nelle varie circostanze della vita, a crederci, a credere in questa divinità, a credere in questa vittoria, che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E mi è venuto in mente questo canto, io sono la vite, voi tralci. Noi restiamo sempre un tralcio attaccato alla vite, e dove il Padre sarà lui che interviene per pulire, per purificare, perché noi possiamo portare più frutto. Ma quando Gesù, che è la parola che il Signore mi ha dato stasera, prima di venire, pasci le mie pecorelle, quando noi ci prendiamo cura degli altri, diventiamo questa vigna dove gli altri possono attaccarsi a noi. Poi ognuno farà il suo cammino per portare molto frutto. E allora con questo canto, Signore, aiutaci ad entrare in queste dinamiche di vita.
Amen.
Amen.